Questo programma è presentato da Alitalia. Le nuove rotte Alitalia portano da Roma a Los Angeles, Vienna, Malaga e Amman. Scoprile sul sito alitalia.com.
Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Ben ritrovati, buongiorno, Emanuela Campanile al microfono. Per introdurvi all'argomento di oggi vorrei leggervi il titolo di un'ANSA, quindi di un'agenzia ANSA, che ci giunge ovviamente in tempo reale. L'ho scelta tra quelle arrivate da pochissimo proprio per così sentire insieme a voi l'urgenza di quello che sta succedendo. USA, disastro marea nera, petrolio, Golfo del Messico, Stati Uniti vietano pesca, BP si assume responsabilità. Dunque il tema di oggi è la marea nera, questo mare, questo oceano, un gioco di parole ma per rendere l'idea di petrolio che sta fuoriuscendo dopo l'incidente alla piattaforma Deepwater. E sappiamo che questa marea nera è arrivata attualmente a lambire le coste americane, sta causando gravi danni e ovviamente la fuoriuscita di petrolio però non è una questione recente, ci sono stati nella storia diversi incidenti. Comunque continua ad essere grave la situazione nel Golfo del Messico, che sentendo esperti e vedendo anche i vari lanci di agenzia e le notizie riportate dai quotidiani sembra aver devastato questa zona di oceano. E noi abbiamo cercato chi ci poteva aiutare a capire che cosa succede quando una marea come quella del petrolio, questa marea nera, si diffonde tra le acque di un oceano. E abbiamo dunque in linea telefonica due ospiti. Il primo è il dottor Michele Giani e poi la dottoressa Paola Del Negro, entrambi ricercatori del Dipartimento di Oceanografia Biologica di UGS, cioè l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale. Questo, ricordo, è un ente pubblico di ricerca che svolge, promuove e coordina studi e ricerche rivolte proprio alla conoscenza della Terra e delle sue risorse, allo sviluppo di nuove tecnologie applicative e interpretative nei campi delle scienze del mare, dell'ambiente, della sismicità, delle risorse minerarie e alla migliore, dunque, utilizzazione del territorio. Detto ciò, do il buongiorno al dottor Giani e alla dottoressa Del Negro. Benvenuti e grazie prima di tutto.
Buongiorno a lei.
Allora, la dottoressa Del Negro è biologa e iniziamo dunque con lei per capire che cosa si intende quando leggiamo disastro dell'ecosistema. Prego.
Allora, innanzitutto facciamo una piccola premessa dicendo che l'ecosistema è il rapporto che intercorre tra le comunità degli organismi e il loro ambiente. E quando noi parliamo di disastro all'ecosistema diciamo qualcosa che lo altera, che altera questo rapporto, sia perché colpisce gli organismi, sia perché colpisce l'ambiente in cui vivono. Qui c'è un'alterazione profonda dell'ambiente, cioè le caratteristiche dell'acqua, del mare nella quale gli organismi si trovano a vivere sono profondamente modificate e questo influenza direttamente la vita degli organismi.
Altra specificazione, quando si dice ecosistema modificato, cosa vuol dire? Significa che semplicemente gli animali si metteranno in cerca di altri lidi, di altri luoghi, o si va incontro all'estinzione della specie?
Allora diciamo che gli organismi in grado di muoversi cercano di spostarsi, almeno che non succeda come alle povere tartarughe che abbiamo visto nei filmati in questi giorni, che rimangono intrappolate dalla marea nera. Gli animali che possono muoversi si spostano rapidamente, però noi dobbiamo considerare che l'ecosistema marino è costituito soprattutto diciamo da organismi che non si vedono a occhio nudo e che non riescono a decidere dove andare, ma vengono trasportati con le correnti. Tutto il plancton, ad esempio, subisce drasticamente l'effetto di qualsiasi sostanza che possa in qualche modo alterare le caratteristiche delle masse d'acqua nelle quali vengono contenuti. Quindi modificazione può voler dire alterazione, modificazione, cambiamento, ma potrebbe anche voler dire scomparsa di alcune specie.
Dottor Gianni, come chimico, ci può spiegare cosa succede quando si riversano in mare così grandi quantità di petrolio? Il petrolio galleggia o scende subito a picco?
Allora, il petrolio galleggia avendo una densità inferiore all'acqua e chiaramente poi in questo strato che si viene a formare può avere spessori diversi a seconda della distanza dalla fonte di emissione e chiaramente subisce una serie di trasformazioni nel tempo che ne cambiano anche la densità, per cui evaporando sotto l'azione del sole le frazioni più volatili via via tende a diventare più denso e in seguito a una serie di trasformazioni può anche raggiungere una densità tale da finire sul fondo, cosa che succede più facilmente in zone costiere dove tende a, diciamo, ad aderire alle particelle, diciamo, di sedimenti risospese e quindi queste ne aumentano la densità ed è più facile che finisca sul fondo, mentre in mare aperto questo processo è estremamente lungo e più difficile, diciamo, e la cosa avviene soprattutto nella zona costiera.
Ecco, allora spiegate le polemiche dell'intervento, deve essere prontissimo anche per questo, suppongo.
Sì, chiaramente gli interventi migliori sono appunto cercare di rimuovere le macchie oleose. E chiaramente è difficile, cioè bisogna, per questo vengono usate una serie di panne per contenere e cercare di facilitare la raccolta, che può essere effettuata ad esempio attraverso mezzi che separano il petrolio dall'acqua, chiamati anche skimmers, e quindi da lì può essere separata, raccolta e separato il petrolio dall'acqua, oppure vi sono altre possibilità di assorbire però su dei composti particolari che però è normalmente utilizzato quando le quantità sono inferiori, quindi la cosa migliore è o cercare di recuperare il petrolio, l'altra alternativa se no è stata quella di bruciarlo.
Però anche qui un'altra polemica, dicono che si è fatto un ulteriore danno perché bruciando la sostanza, appunto il petrolio, è stata inquinata l'aria, allora che non ne usciamo proprio fuori.
È evidente che ognuna di queste operazioni, come anche un'altra che può essere l'uso di disperdenti chimici, hanno degli effetti, nessuno è senza impatto. Bruciare petrolio vuol dire sostanzialmente fare una combustione delle frazioni più volatili, quindi anche lì cambia la composizione e la densità della frazione rimanente, in ogni caso ne riduce una parte. È chiaro che si producono dei prodotti di combustione che possono essere dannosi, come però lo è il petrolio stesso, le frazioni anche aromatiche degli idrocarburi sono dannose per l'ecosistema marino in quanto possono essere accumulate nella catena trofica.
Dottoressa, allora, attaccati su tutti i fronti, poveri animali, davvero, a partire dal plancton dunque. Prima di passare a vedere che cosa poi succede non solo nell'ambito marino ma anche sulla terraferma, visto che ci ha spiegato la dottoressa che l'ecosistema crea un vero e proprio anello, no? Ci può spiegare che cosa succede quando si crea questa pellicola a filo d'acqua, prima ancora che scenda, ovviamente è lì è intuibile. Immagino
certo.
Non possa passare la luce, per esempio.
Non passa la luce, non ci sono scambi di gas, quindi anche l'ossigeno, l'anidride carbonica, e quindi gli organismi del plancton, quelli che più risentono di questo effetto, non possono più esplicare uno dei processi fondamentali, ad esempio, che è la fotosintesi. Noi sappiamo che la fotosintesi in mare è un importantissimo sottrattore di anidride carbonica per il pianeta. In queste nucleare, gli organismi planctonici non possono più fare fotosintesi, perché la luce non riesce a raggiungerli, e per fare la fotosintesi è necessario che ci sia la luce. I processi di respirazione poi degli organismi, perché essendo organismi anche questi respirano consumando ossigeno e producendo anidride carbonica. L'anidride carbonica non riesce a fuoriuscire dall'acqua, perché sopra questa c'è la pellicola d'ossigeno, per cui c'è un continuo depauperamento in ossigeno e incremento in anidride carbonica. Quindi si creano delle condizioni che sono quasi anossiche, che vanno dall'ipossia verso un'anossia, e quindi c'è un'ulteriore sofferenza, anche se gli organismi non vengono raggiunti dalle molecole di petrolio, però le condizioni che si creano sono delle condizioni fortemente preoccupanti.
Allora, spostiamo il dibattito sulla terraferma. Cosa può succedere?
Ma al di là degli effetti della marea che raggiunge le coste, di cui ha parlato già il dottor Giani, un effetto generale, è proprio questo. In tutta quest'area diminuisce la fotosintesi in mare e quindi diminuisce la sottrazione di anidride carbonica. Questo effetto lo valuteremo tutti quanti. Seconda cosa.
Quindi scusi, anche aumento dello smog, dell'inquinamento,
dell'aria? Aumento, non lo so, se viene bruciato il petrolio, come dicevamo prima, ovviamente può incrementare l'inquinamento. Di sicuro non c'è la sottrazione di quell'anidride carbonica, quindi paradossalmente rimane per più tempo in atmosfera, e quindi in atmosfera aumenta la concentrazione di anidride carbonica di più rispetto all'eventuale sottrazione che ci potrebbe essere da parte del mare. Tutto quel tratto di mare non agisce come sottrattore, quindi quell'anidride carbonica rimane in atmosfera.
Quindi le ricadute negative non sono circoscritte zona del Golfo del Messico?
Assolutamente. Le ricadute circoscritte a quella zona saranno effetti sulla pesca, sulla disponibilità di molluschi. So che sono aree nelle quali c'è una grossa coltivazione di molluschi anche, quindi le ricadute dirette saranno sugli operatori del mare in quell'area, ma le ricadute ci saranno di sicuro anche a livello di pianeta.
Dottor Giani, mi sta salendo l'angoscia, ve lo dico subito. Dottor Giani, il governo degli Stati Uniti dice 3 mesi per tappare le falle da cui fuoriesce tutto questo petrolio, ma in 3 mesi la pellicola che si costituisce sopra, che già c'è insomma, a filo d'acqua, si tende a solidificarsi. Cosa succede? Può succedere in 3 mesi poi?
Questa è la gravità di questo incidente e proprio la sua durata. Noi abbiamo avuto per lo più incidenti grossi di sversamenti accidentali in seguito all'affondamento di petroliere, e quindi sono eventi che hanno rilasciato tanto petrolio, però in una volta sola, con una fuoriuscita chiaramente che è durata un certo periodo, ma una quantità così rilevante che si parla di 4.000 metri cubi al giorno che fuoriescono per 3 mesi, sono delle quantità veramente rilevanti. E cosa succede? Che queste chiazze via via si allargano su un'estensione sempre maggiore in funzione delle correnti e dei venti dominanti, quindi vanno a impattare degli areali vastissimi, poiché la chiazza si disperde una volta che è arrivata in superficie e quindi si assottiglia via via da diversi centimetri fino ad arrivare a dei film dell'ordine dei millimetri o meno, quindi interesserà zone molto molto ampie, perché la fuoriuscita è continua e chiaramente ci saranno delle modificazioni, delle frazioni più uscite per prime che cambieranno la loro qualità, in quanto le frazioni più volatili saranno evaporate. Però ciò vuol dire che l'area interessata sia dai possibili di accumulo di sostanze tossiche, sia da tutti gli effetti sul biota legati ai processi di cui ha parlato la dottoressa Del Negro, saranno rilevati su zone molto, molto ampie. Un altro fattore è quello delle zone costiere. Le zone costiere sono ovviamente più vulnerabili, per cui quanto più queste maree raggiungono delle zone costiere, vanno a impattare sia le attività umane legate all'acquacoltura e alla maricoltura, sia agli ecosistemi, e quindi i danni sono sicuramente rilevanti. Perciò 3 mesi sono veramente un periodo molto lungo e speriamo che riescano a trovare un sistema per bloccare questa fuoriuscita.
Pensano di fare una cosa tipo Chernobyl, vi ricordate? Questa colata di cemento. Pensano sia una delle soluzioni, sì.
Stratagemmi per tecniche per cercare di bloccare, di tappare. Il problema è proprio tappare la fuoriuscita. Quindi operando a delle profondità elevate, sono interventi che sono difficili proprio a causa delle elevate pressioni a cui devono operare con mezzi robotizzati per cercare di fare questi interventi. Da qui la complessità di questo intervento tecnico.
Certo, ci sarebbe da parlare veramente per ore, anche perché poi tutte le condizioni atmosferiche hanno una loro incidenza sul percorso proprio di questa marea nera e sui vari danni che crea e potrebbe ulteriormente creare. Un'ultima domanda alla dottoressa Del Negro, forse è una domanda fantascientifica, non lo so, però lei prima diceva l'ecosistema, il pericolo che questo ecosistema venga spezzato in qualche modo, ma dai vostri studi avete magari osservato che se la Terra è in grado di in qualche modo autocurarsi, di ristabilire in qualche modo un equilibrio?
Sì, certamente, anche in mare ci sono degli organismi e sono batteri in generale in grado proprio di degradare le molecole che fanno parte di queste grandi maree colorate di petrolio, gli idrocarburo classici. Ci sono dei batteri che vivono proprio degradando queste molecole. Il problema è la quantità, cioè certamente una piccola chiazza di petrolio fa sì che gli organismi che popolano, gli organismi microscopici che popolano l'acqua all'intorno confluiscano su questa macchia e la degradino, cerchino di degradarla. Certamente su quantità di questo tipo il problema diventa rilevantissimo, cioè non si può pensare che da solo l'ecosistema riesca a ristabilirsi. Certamente ce la farà, però i tempi saranno enormemente lunghi e quindi probabilmente noi non riusciremo a vedere l'ecosistema riparato in modo autonomo, proprio per le quantità. Diciamo che in mare esistono gli organismi in grado di far fronte a qualsiasi situazione, però a meno che la situazione non sia esagerata.
Io ringrazio il dottor Michele Giani, la dottoressa Paola Del Negro, ricercatori del Dipartimento di Oceanografia Biologica di OGS. Grazie per essere stati con noi.
Grazie.
Buon lavoro.
A lei. Grazie.
Arrivederci, grazie.
Con il professor Luigi De Paoli, docente di economia dell'energia e dell'ambiente all'Università Bocconi di Milano, cerchiamo di capire anche l'impatto economico di questo avvenimento.
L'impatto che questo incidente ha sul mercato petrolifero è limitato, perché la perdita di petrolio è una perdita consistente dal punto di vista ecologico, quindi i danni sono enormi e la preoccupazione di tutti è più che comprensibile. Però se lo guardiamo alla luce della produzione mondiale di petrolio, questa è una goccia nel mare, se mi si permette questa battuta forse un po' cattiva, cioè giornalmente si estraggono al mondo circa 85 milioni di barili di petrolio e qui siamo a qualche migliaio di barili, Quindi è chiaro che è una goccia nel mare, come dicevo, perciò l'impatto sul mercato petrolifero dovrebbe essere molto ridotto. Non escludo del tutto che ci sia comunque una qualche ricaduta, nel senso che i mercati, anche quelli delle commodities come il petrolio, sono dominati dai mercati finanziari e, come sappiamo, i mercati finanziari reagiscono e amplificano anche le reazioni sulla base delle aspettative, sulla base delle congetture, e un incidente come questo potrebbe alla lunga avere delle ricadute, nel senso di rendere più difficile l'esplorazione e le perforazioni in mare, più severe le autorizzazioni che vengono date, e quindi rendere l'offerta petrolifera, diciamo così, meno abbondante nel futuro. Però non è una cosa, diciamo, di breve periodo, a meno che naturalmente si decidesse di fermare la produzione offshore, che ne so, in una zona come il Golfo del Messico, e allora lì le ricadute sarebbero anche di breve periodo, ma non penso che il Presidente Obama o che nessuno negli Stati Uniti consideri questa soluzione tra le soluzioni in discussione.
Anche perché nel Golfo del Messico sono numerosissime le piattaforme che trivellano i fondali marini per trovare dunque il petrolio. Ci può spiegare allora l'esplorazione come avviene?
Diciamo, nel Golfo del Messico ci sono circa 4.000 piattaforme ed è la zona del mondo che ha il più alto numero di piattaforme. Diciamo che a livello mondiale ce ne sono circa 6.000, e di cui 4.000 solo in quella zona. Le piattaforme servono sia per esplorare, quindi per trivellare quando si devono fare dei nuovi pozzi esplorativi per trovare del petrolio, sia quando poi si è trovato del petrolio e allora bisogna estrarlo. La maggior parte delle piattaforme non sono delle piattaforme esplorative, cioè per la ricerca di nuovo petrolio, ma sono soprattutto le piattaforme per la produzione del petrolio che si è già trovato. E una volta che si è trovato il petrolio, appunto, bisogna costruire, e ormai le tecniche costruttive delle piattaforme sono evolute moltissimo, cioè le piattaforme hanno ormai decenni e decenni di storia alle spalle, ce ne sono molte, quelle di tecniche, diciamo, per le piattaforme. Quelle del Golfo del Messico hanno, diciamo così, la particolarità che siamo ormai in acque molto profonde, si è arrivati a 2000 metri di acqua e anche oltre, cioè abbiamo 2000 metri di profondità di acqua di mare, poi si va a bucare, a fare il pozzo che va, diciamo, magari sotto per 3-4 5.000 metri ulteriori, quindi siamo veramente in condizioni tecnologicamente molto impegnative, e oltretutto, come tutti sappiamo, quella è una zona dove in alcuni periodi dell'anno ci sono cicloni, tifoni, cioè condizioni meteorologiche particolarmente cattive, particolarmente brutte. Nonostante questo, le piattaforme sono fatte per resistere anche a questi eventi estremi. Qualche volta sono state danneggiate, magari anche seriamente, però in questo caso non è dovuto a diciamo condizioni meteorologiche e climatiche, ma è dovuto a un incidente, si dice, durante appunto una perforazione diciamo mal controllata, mal riuscita, nel senso che le attività umane, come tutti sappiamo, cerchiamo di farle in maniera sicura e controllata, ma qualche volta può accadere che ci siano degli incidenti.
Che tipo di accordo c'è tra gli stati che siglano appunto un accordo con le compagnie adibite a perforare i fondali marini? Che cosa succede quando, per esempio, accade un incidente come quello del Golfo del Messico?
Gli stati controllano una certa area che è andata via via crescendo, quindi ormai fino a 300 chilometri dalla costa, 200 miglia marine, più di 300 chilometri sono gli stati che, diciamo così, si ritengono proprietari, sono il diritto internazionale gli dà, diciamo, il diritto di stabilire come si può fare per sfruttare le risorse che ci fossero in questa zona. E gli stati, per quanto riguarda il petrolio e il gas, aprono delle concessioni, dei lease, per le quali appunto le compagnie petrolifere si candidano a fare da esploratori. Ora, queste aree, quando vengono aperte, possono essere aperte, diciamo così, gratuitamente, oppure spesso pagando un diritto. Questo diritto è addirittura molto elevato se si ritiene che la zona sia, diciamo, favorevole per le prospettive per il ritrovamento del petrolio. Quindi, dopodiché, se la compagnia petrolifera trova del petrolio, ecco che la compagnia petrolifera paga delle royalties allo Stato che, diciamo, dove è localizzata questa area. Tanto per dare un'idea, gli Stati Uniti ricavano annualmente 4, 5, 6 miliardi, variano un po' da anno ad anno, dalla produzione nel Golfo del Messico, miliardi di dollari sto parlando, quindi cifre comunque di una certa importanza. E l'attività esplorativa è regolata da questa concessione che impone degli obblighi alle compagnie petrolifere, e tra gli obblighi ci sono poi delle altre normative ambientali. È chiaro che quando si va a fare queste perforazioni, queste esplorazioni, si rischia di diciamo così, modificare l'ambiente marino, di inquinarlo o anche semplicemente di provocare alcuni danni. Quindi alcuni danni semplicemente potrebbe essere la turbativa dell'ambiente naturale, così com'è per la fauna marina che si vive in queste zone. Quindi ci sono delle norme che obbligano appunto le compagnie petrolifere a seguire determinate procedure per portare avanti queste attività, che devono essere rispettate. In particolare negli Stati Uniti sono numerose le normative, per esempio dell'Agenzia per l'Ambiente, l'EPA, Environmental Protection Agency, ha delle normative specifiche proprio per queste attività, e ci sono sempre stati grossi dibattiti sull'apertura di queste zone proprio perché si ha comunque un impatto. In caso di incidente malaugurato, diciamo così, è chiaro che la compagnia è responsabile dei danni provocati da questi incidenti, e se non si prova che c'è stato un dolo, è chiaro che non c'è una responsabilità penale, ma c'è solo una responsabilità civile. Le responsabilità civili vanno provate davanti ai tribunali, perché poi queste cause sono cause da molti milioni di dollari di danni, danno luogo anche a class action, cioè a processi in cui i danneggiati collettivamente vengono rappresentati, e uno dei più famosi è stato il caso della petroliera Exxon Valdez, che è affondata vicino all'Alaska, nelle coste dell'Alaska, e ha provocato una marea nera con dei danni molto elevati. La Exxon fu chiamata a rimborsare quei danni, che furono appunto di parecchie decine di milioni di dollari allora, e probabilmente questo sarà un caso, come purtroppo ci si aspetta, addirittura peggiore di quel disastro ambientale, per cui la British Petroleum, che è la compagnia per la quale lavorava la Transocean, che era la compagnia che effettivamente stava facendo le perforazioni, sarà chiamata a rispondere e a indennizzare tutti i danneggiati, che sono ovviamente molto numerosi, perché ha attività tipo attività di pesca, ma anche le associazioni ambientaliste, piuttosto che le persone che vivono sulla costa e hanno attività di vario genere sulla costa, e che chiederanno di essere indennizzate.